Stavano andando a lavorare nei campi. Di sabato la mattina presto, tre braccianti di origini nordafricane sono morti a Chioggia, in provincia di Venezia, annegati dopo che il minivan su cui viaggiavano è precipitato in un canale. Uno schiacciato da un pilastro di cemento, uno travolto da una gru, un altro caduto dal tetto. In Calabria tre operai sono morti sul lavoro in poco più di 24 ore. A Mosca stamattina la parata in forma ridotta per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Su pressione americana Zelensky aveva ordinato di non colpirla poco prima l'annuncio di Trump su una tregua di 3 giorni, da capire se sarà rispettata. In Libano i media parlano di 3 morti in un attacco sul sud del paese. Stamattina l'esercito israeliano aveva ordinato l'evacuazione di 9 villaggi. In queste ore è attesa una possibile risposta iraniana all'ultima proposta americana per un accordo tra Washington e Teheran. Bologna non ha spazio per l'odio. Sindacati, partiti di centrosinistra, associazioni si mobilitano contro la presenza in città dei neofascisti del comitato Remigrazione e Riconquista. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Erano braccianti le 3 persone morte nell'incidente avvenuto stamattina a Chioggia, in provincia di Venezia. Così come erano braccianti anche le 6 persone sopravvissute. Intorno alle 6:30 il minivan su cui viaggiavano è finito in un canale per cause ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni stavano andando in provincia di Rovigo per lavorare in un campo. Giosuè Mattei è il segretario della Fly CGL del Veneto.
Tra le 5:30 e le 6:30 questo furgone carico di braccianti migranti di origine nordafricana marocchina si stava recando nelle campagne di raccolta del Rodigino per la giornata lavorativa. Non sappiamo ancora la dinamica dell'incidente, sappiamo che si è ribaltato in un canale di bonifica e 3 lavoratori sono rimasti incastrati e non sono morti, sostanzialmente annegati.
Per quanto riguarda le condizioni di questi lavoratori più in generale, invece, qual è la situazione in Veneto?
Questo incidente di stamattina ci ricorda tragicamente quello che è successo in provincia di Padova nel 2022, dove 3 braccianti sapietringù sono stati vittima di un altro incidente, di uno schianto in strada. Le condizioni di questi lavoratori in Veneto sono drammatiche. Noi stimiamo che più di 6.000 lavoratori sono invisibili nelle campagne di raccolta, che sono vulnerabili e ricattabili a causa del combinato disposto della legge Bossi-Fini e dei decreti flussi che incastrano questi lavori in una condizione di illegalità e quindi di sfruttamento e di ricattabilità. Adesso con l'avvio della stagione estiva si intensificano le attività di raccolta in tutto il Veneto e come ogni anno purtroppo assistiamo a questo tipo di situazioni che sono di condizioni di lavoro pesanti, orari di lavoro massacranti che poi generano anche stanchezza, condizioni fisiche estreme e anche talvolta incidenti sia in campo così come nella strada.
In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro in poco più di 24 ore. L'ultimo episodio stamattina, un operaio di 23 anni è rimasto schiacciato da una colonna di cemento in uno stabilimento balneare a Paola, in provincia di Cosenza. Ieri gli altri 2 incidenti, un operaio caduto dal 3° piano di un edificio mentre stava facendo dei lavori di ristrutturazione ad Anoia, provincia di Reggio Calabria. L'uomo sarebbe stato colpito da una lamiera che si è staccata dal tetto a causa del forte vento facendolo precipitare. L'altro episodio a Francavilla a Gitola, provincia di Vibo Valentia, dove un uomo di 53 anni è morto per il ribaltamento della gru che stava manovrando mentre lavorava a delle operazioni di sistemazione dell'impianto di depurazione cittadino. Giacomo Maccarone, il segretario della FENEAL UIL della Calabria.
Diciamo che in Calabria c'è un problema strutturale per quello che riguarda l'applicazione delle norme sulla sicurezza all'interno dei nostri cantieri. Serve necessariamente un rafforzamento delle forze ispettive, che sono coloro preposti al controllo appunto dell'applicazione di queste norme. Serve naturalmente anche un comparto dedicato al solo settore dell'edilizia, che risulta essere ancora oggi il settore più colpito nella nostra regione. Ricordiamo che sulle morti totali l'edilizia raggiunge il 30%, quindi viene riguardata in maniera molto importante. Non possiamo più parlare in questo caso di fatalità, di incidenti che succedono così solo per una mancanza di applicazione delle norme, questi sono dei veri e propri omicidi sul lavoro ed è per questo che riteniamo che tutte le forze istituzionali mettono in campo ogni risorsa, ogni iniziativa che possa arrivare a raggiungere il tanto atteso risultato di zero morti sul lavoro. Un settore, appunto, come dicevamo, che è interessato da lavorazioni usuranti, da lavorazioni anche importanti, cioè il cantiere di per sé è un ambito molto complicato in cui operare, quindi è necessario che vengano applicate tutte le norme, ma anche l'ausilio delle nuove tecnologie che possono aiutare nel miglioramento dell'applicazione di queste norme sulla sicurezza per evitare, appunto, che eventi del genere succedano mai più.
A Mosca stamattina la tradizionale parata per l'anniversario della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Quest'anno l'evento è stato organizzato in forma ridotta ed era atteso anche per l'ipotesi che le forze ucraine provassero a colpirlo. Ieri sera però Zelensky aveva garantito che non sarebbe successo, facendo capire di aver accettato, su pressione americana, di non attaccare la parata. Poco prima Trump aveva annunciato una tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina, da capire se possa concretizzarsi davvero al di là dell'evento di stamattina, durante cui Putin ha detto che l'esempio dei soldati sovietici ispira i militari russi impegnati in Ucraina contro una forza aggressiva, aggiunto, sostenuta dall'intero blocco della NATO. Sul perché la parata è stata in forma ridotta, senza mezzi militari come i carri armati, sentiamo Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
Non sono state date spiegazioni alla popolazione, ci si è limitati al comunicato ufficiale del Ministero della Difesa. Le ragioni della parata a ranghi ridotti sono dovute anche a ragioni di sicurezza, agli attacchi dei droni ucraini, però soprattutto vi è un elemento economico. Anche in altre città del Russia sono susseguite notizie di come parate più piccole fossero anche a ranghi ridotti nelle varie città della Russia, e questo presumibilmente perché il buco che la guerra sta facendo nelle risorse economiche russe, dovuto anche all'arruolamento e agli stipendi da capogiro fino a poco fa offerti ai volontari, ha creato un deficit consistente. C'è chi parla addirittura di 1.500 miliardi di rubli in meno nelle casse delle regioni russe.
In Ungheria stamattina prima riunione del Parlamento, che è stato eletto circa un mese fa. Nel pomeriggio ci sarà il giuramento del nuovo primo ministro Péter Maghiar, che prende il posto di Viktor Orban dopo 16 anni. L'insediamento del governo sarà accompagnato da una festa di piazza davanti al Parlamento. Nel Regno Unito il premier laburista Starmer ha annunciato 2 nomine, quella di Gordon Brown a inviato sulla finanza globale e quella di Harriet Harman a consigliera del primo ministro su questioni come la violenza contro le donne. Si tratta di 2 dirigenti storici del partito con cui Starmer prova a rilanciare dopo la pesante sconfitta nelle elezioni locali di 2 giorni fa, in cui ha trionfato la destra populista di Reform UK. In Libano i media parlano di 3 morti in un bombardamento che ha colpito poco fa il sud del paese. Stamattina l'esercito israeliano aveva emesso ordine di evacuazione per 9 villaggi in quella zona. Ieri le autorità di Beirut avevano parlato di circa 30 vittime negli attacchi dell'esercito di Netanyahu, che continuano nonostante il cessate il fuoco in vigore tra i due paesi. Dagli Stati Uniti intanto Trump ha detto che in queste ore dovrebbe ricevere la risposta iraniana all'ultima proposta americana per un possibile accordo di pace tra Washington e Teheran. Il servizio.
Nella tarda serata di ieri il presidente statunitense Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca, ma scendendo dall'aereo non ha risposto alle domande urlate dai giornalisti se avesse ricevuto notizie dall'Iran sul suo piano di pace per chiudere il conflitto. L'intelligence statunitense citata dalla CNN ritiene che Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, stia svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica e la gestione dei negoziati al fianco di altri funzionari e Pasdaran di Teheran. Ieri, in attesa di una risposta di Teheran durante quello che doveva essere un cessate il fuoco, Trump aveva comunque dato ordine di colpire 2 petroliere iraniane nel Golfo di Oman poco prima di entrare nello stretto di Hormuz. Si tratta di 2 petroliere che in quel momento non trasportavano greggio. Intanto Washington ha rivisto la bozza della sua risoluzione alle Nazioni Unite, che chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nello stretto di Hormuz, ma sarebbe insufficiente a scongiurare il diritto di veto di Cina e Russia, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Una bocciatura di Pechino sarebbe ovviamente di imbarazzo in vista della visita della prossima settimana di Trump in Cina. Per Popolare Network, Farian Sabai.
E intanto Trump può festeggiare per un verdetto della magistratura statunitense in vista delle elezioni parlamentari di medio termine. Il servizio da New York.
Una nuova sentenza che rischia di cambiare gli equilibri delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. La Corte Suprema dello Stato della Virginia ha infatti bocciato ieri la nuova mappa elettorale disegnata dai democratici e approvata dagli elettori appena poche settimane fa in un referendum. Una decisione pesantissima che cancella 4 collegi favorevoli ai democratici e li restituisce ai repubblicani. È l'ultimo capitolo della guerra sul ridisegno delle mappe elettorali americane, il cosiddetto gerrymandering, esplosa dopo che Donald Trump aveva spinto diversi stati repubblicani a riscrivere i distretti per blindare il controllo del Congresso. I democratici pensavano di aver risposto colpo su colpo dopo la vittoria referendaria in California a novembre e in Virginia quest'anno. Proprio in Virginia avevano investito qualcosa come 70 milioni di dollari per convincere gli elettori a votare una nuova mappa che avrebbe potuto portarli a controllare 10 degli 11 seggi dello Stato. Ma la Corte, in un voto deciso 4-3, ha trovato che il processo costituzionale sia stato violato. Secondo i giudici, infatti, gli elettori avevano votato senza sapere davvero cosa il Parlamento statale avrebbe approvato e uno dei due passaggi necessari per riformare la mappa al Congresso statale è avvenuto prima dell'elezione governatore dello scorso novembre, rendendolo quindi un voto nullo. Il risultato della sentenza è già politico, perché mentre i sondaggi per Donald Trump restano complicati a dir poco, i repubblicani stanno costruendo un vantaggio silenzioso ma potenzialmente enorme, quello della riscrittura delle mappe elettorali. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Torniamo in Italia. Stamattina il Ministero della Sanità ha annunciato di aver attivato una sorveglianza attiva su 4 persone che erano su un volo su cui per pochi minuti è salita una donna poi morta in Sudafrica dopo essersi ammalata di antivirus. La donna aveva viaggiato sulla nave da crociera in cui si è diffusa un'infezione di questo virus e che dovrebbe attraccare domani in Spagna. Le 4 persone messe sotto sorveglianza nel nostro paese si trovano in Veneto, Toscana, Campania e Calabria e il Ministero sottolinea che al momento, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa il rischio di contagio è molto basso. Oggi 9 maggio è la giornata in ricordo delle vittime del terrorismo, istituita nel 2007, è stato scelto questo giorno perché è quello del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani. Stamattina al Senato la cerimonia istituzionale, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e oggi anche l'anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato. La riforma della legge elettorale divide sia il centrodestra sia il centrosinistra. Nel PD, che sembrava favorevole a una modifica, aumentano le perplessità per il rischio che le elezioni con il nuovo sistema possano portare a un sostanziale pareggio. Nel centrodestra Lega e Forza Italia sono su posizioni diametralmente opposte su diversi aspetti. A pesare sulle future scelte della maggioranza ci sono anche i sondaggi, che da un lato registrano un potenziale sorpasso del campo largo sulla coalizione di centrodestra, dall'altro vedono un risultato importante del neonato partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Su quest'ultimo aspetto sentiamo l'opinione di Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica.
Una parte sicuramente li prende dalla Lega e un'altra parte però maggiore da Fratelli d'Italia, cioè lui pesca proprio il voto post Missino, post Alleanza Nazionale, il voto nostalgico duro e puro. Oggi lui incarna la destra dura e pura che non vuole piegarsi alla Realpolitik come ha fatto prima Salvini e poi Meloni. Sta puntando tanto della sua propaganda tutta contro la destra, non è coerente, tentano di fare quelli più puri, però certo se tiri troppo la corda poi anche sotto elezioni sì, quei voti servono, ma il centrodestra non può imbarcarsi Vannacci alle condizioni attuali. Io penso che la scelta possa essere quella consapevole di andare da soli, di far perdere il centrodestra probabilmente, ma per poi lavorare all'OPA sulla coalizione dopo le elezioni dall'opposizione. L'elettorato di centrodestra è molto mobile. Dopo aver dato fiducia per tanti anni a Berlusconi, Salvini prende un partito al 3-3,5%, dato per morto, lo porta al 30%. Finita la spinta di Salvini, il nome forte della destra, passano a Meloni che a sua volta aveva il 3-4%. Ciò che a noi oggi sembra impossibile erano le stesse cose che ci sembravano impossibili anni fa e poi sono accadute.
È stato spostato dalla centrale Piazza Galvani in una posizione più periferica il presidio organizzato per oggi pomeriggio a Bologna dal Comitato Remigrazione e Riconquista, composto da sigle dell'estrema destra neofascista che da mesi gira l'Italia raccogliendo firme per un'iniziativa di legge popolare che punta a introdurre nel nostro ordinamento la cosiddetta remigrazione, una deportazione di massa dei migranti. Da Bologna, Alessandro Canella di Radio Fujiko.
A Bologna oggi è il giorno della manifestazione del famigerato Comitato Remigrazione Riconquista, all'estrema destra che sta dando vita ad analoghi presidi in molte città d'Italia. Sotto le due torri però il tema viene discusso da giorni. Una ventina di realtà, tra cui Arci, Ampi e CGL, in settimana ha chiesto di vietare la manifestazione perché contraria alla Costituzione è considerata una provocazione. Il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza però ha deciso solamente di spostare il presidio dalla centralissima piazza Galvani a una piazza più periferica, Piazza della Pace, nel quartiere Porto Saragozza. Ciò ha scontentato tanto la destra, con il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia Montecitorio, che ha parlato di una resa ai violenti, tanto il presidente del quartiere Lorenzo Cipriani, che ha fatto notare una pericolosa sovrapposizione tra la manifestazione di estrema destra, eventuali contestazioni e la discesa dal santuario di San Luca dell'icona della Madonna, uno degli appuntamenti religiosi storici. Tutto nello stesso quadrante cittadino e ravvicinato nel tempo. Cipriani ha però esplicitamente puntato il dito anche contro il ministro Piantedosi, facendo riferimento al precedente del 23 novembre durante la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, sfociata in scontri perché il Viminale aveva imposto che si giocasse nel centro cittadino. Ma c'è un altro precedente, risalente al novembre 2024, quando a gruppi neofascisti fu permesso di manifestare a pochi passi dalla stazione, teatro della strage fascista del 2 agosto 1980. Anche in quell'occasione ci furono tensioni tra antifascisti e forze dell'ordine che proteggevano il gruppetto neofascista. Contro la manifestazione di Remigrazione Riconquista, le principali organizzazioni, da quelle più istituzionali a quelle antagoniste, non sembrano aver dato pubblicamente un appuntamento di contestazione, ma ciò non toglie che possano registrarsi tensioni.
Andrea Monti in studio, Alessandro Braga in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.